Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Buongiorno, benvenuti a Bourbon Street di oggi, che apriamo fra poco con musica tratta da Standard, disco di Tigran Hamasyan che esce proprio nei prossimi giorni, primo album del pianista-compositore armeno di stanza a Los Angeles, dedicato, come evoca, seppur parafrasando il titolo, a standard del jazz. La musica di Tigran Hamasyan è, fra l'altro, una delle tante ispirazioni della flautista svizzero-polacca Linda Józefowski, recente ospite del Winter Jazz Meeting a Lugano, che sarà ospite principale di questa puntata per raccontarci del suo interesse per il jazz, ma a più ampio raggio per la musica, in particolare per i ritmi composti e utilizzati da altre culture. Il suo ultimo disco, Focus Naturale, uscito in gennaio 2023, è stato registrato alla Maison Matrice a Cremine, nel Giura, con il pianista Malcolm Braff, il batterista Diego Pineira, la contrabbassista Marion Ruot e Dominique Landau al sassofono clarinetto. Completa Bourbon Street di oggi la pillola di Alceste Airoldi che ci parla di nicknames, i soprannomi dei grandi jazzisti. Ma come detto partiamo da Tigran Hamasyan, musicista che col suo trio di piano acustico propone originali interpretazioni degli standard di Broadway nella sua nuova registrazione Standard, CD in uscita, come dicevo poco fa, fra pochi giorni per la Non Such Records e prodotto dal pianista e compositore armeno. Standard raccoglie brani di Richard Rodgers, di Jerome Kern, ma anche di Charlie Parker e di altri ancora, oltre a un pezzo improvvisato dal gruppo di Hamasyan, Matt Brewer e Justin Brown, gli altri due. Ospiti inoltre di questo progetto sono Joshua Redman e Mark Turner. Ed è proprio da questa escursione fuori schema che partiamo, l'improvvisazione di gruppo, con il titolo firmato da Ambrose Akin-Muzir, trombettista che si aggiunge in questo caso alla band. Probabile richiamo agli standard scelti, spesso ripresi da musical, questa è Invasion during an Operetta. Thank you. Invasion during an operetta, dunque un'invasione durante un'operetta. Questo è il linguaggio personale molto originale del 35enne Tigran Hamasyan, il cui percorso musicale è cresciuto e si è evoluto moltissimo nei suoi 10 anni di carriera. I suoi dischi precedenti avevano attinto a piene mani da quella che è la sua eredità musicale, ovvero il folk armeno, ma anche dagli studi classici o dalle atmosfere jazz un po' world che troviamo anche in linea con lo stile dell'etichetta tedesca ECM che lo ha prodotto in passato. Ma Hamasyan di suo ha un'estetica che attinge anche ad altri linguaggi che occhieggiano a territori come il rock, il progressive, l'elettronica e persino i ritmi carnatici indiani. Ed ecco che in Standard, titolo esplicito e significativo, Hamasyan rende prevalentemente un sentito omaggio alle sue radici più jazzistiche e acustiche, integrando comunque una sorta di sintesi organica di tutti questi elementi. Sentiamolo ancora in un classico che ci porta a quell'operetta da cui eravamo stati invasi poco fa, ovvero Softly as in a Morning Sunrise, brano di Sigmund Romberg e nella versione cantata testo di Oscar Hammerstein, tratto dall'operetta del 1928 The New Moon, canzone che parla di amarezza e di desiderio per un amore perduto. In origine era stata un tango, ma sono molteplici, numerosissime le versioni che ne hanno cambiato il tempo in modo radicale, soprattutto nel jazz. Sentiamo questa versione di Tigran Hamasyan. Softly as in a Morning Sunrise. Di questo brano forse qualcuno ricorda la versione cinematografica antica nel 1940, cantato da Nelson Eddy mentre lucida le scarpe, qui con Tigran Hamasyan, Matt Brewer e Justin Brown. Ecco, la musica del pianista armeno è una delle tante ispirazioni della flautista svizzero-polacca Linda Józefowski, recente ospite del Winter Jazz Meeting a Lugano, che ci racconta ora del suo interesse per il jazz, ma a più ampio raggio per la musica, direi, a tutto tondo, in particolare, come dicevo in apertura, per i ritmi composti e utilizzati da altre culture. Il suo ultimo disco, Focus Naturale, uscito nel gennaio del 2023, è stato registrato alla Maison Matrice Cremin con il pianista Malcolm Braff, il batterista Diego Pinera, la contrabbassista Marion Rual e Dominique Landolf al sassofono clarinetto.
Mio padre era melomane e quindi a casa si ascoltava sempre molta musica, diciamo non tanto ricercata, ma piuttosto musica che andava di moda negli anni 80-90. Ho cominciato con una pianola per bambini e dopo un po' che ci giocavo avevo tirato fuori la lambada a orecchio, avevo circa 7 anni. E mio padre, che mi aveva sentito, allora mi ha chiesto se volevo prendere dei corsi di pianoforte e io ho detto di sì. Ogni giorno tornavo a casa da scuola e mi mettevo al pianoforte. Non c'è mai nessuno che mi ha dovuto spingere a studiare, è sempre stata una motivazione intrinseca, qualcosa che veniva da me. Ho sempre avuto un carattere molto sognante, fin da piccola. Mi piaceva molto perdermi nella fantasia e vivere il mio mondo interiore. Ogni tanto bisognava proprio richiamarmi nella realtà. E quindi la musica penso che sia stata proprio il mezzo ideale per poter vivere questa cosa, per poter soddisfare questo bisogno di evasione. Soprattutto Chopin mi piaceva molto suonare perché mi metteva in questo stato contemplativo, no? E poi mi sentivo molto vicina a questo compositore, essendo anch'io di origini polacche. E quindi questa musica mi permetteva proprio di riavvicinarmi alle mie radici. La scelta del flauto è stata presa durante la mia adolescenza, un periodo nel quale ero estremamente interessata a tutti gli strumenti musicali e qualsiasi strumento che mi capitava tra le mani avevo proprio una grande curiosità di provare a suonarlo. In quel periodo con i miei amici ascoltavamo anche molta musica degli anni 60, soprattutto musica psichedelica. Ascoltavamo i Grateful Dead, i King Crimson, i Pink Floyd e Jethro Tull. E questo gruppo è stato proprio il propulsore che mi ha spinta poi a studiare il flauto traverso. Inizialmente ho cominciato da autodidatta e poi dopo poco tempo mi sono iscritta alla Scuola di Musica Moderna di Lugano con Giorgio Mövli e Gabriele Comeglio. E loro mi hanno dato proprio le basi per poi iscrivermi alla SMUM di Losanna. L'improvvisazione è sempre stata presente fin da subito, come anche il suonare a orecchio. Con il pianoforte già improvvisavo su uno o due accordi, mentre su degli strumenti nuovi mi veniva molto facile trovare qualche nota su cui poter inventare qualche melodia. Mentre il flauto traverso penso che l'ho proprio imparato improvvisando. Quindi per me non c'erano dubbi che se avessi intrapreso degli studi musicali sarebbe stato nell'ambito della musica improvvisata, quindi anche nel jazz. I primi album jazz che io ascoltai non erano dei veri e propri album, ma erano delle compilation di brani degli anni 50 e 60 che io trovai a casa. E c'era un po' di tutto, c'era Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington, Chet Baker, Astrud Gilberto. E uno di questi dischi su cui mi piaceva molto improvvisare al flauto era con Johnny Hodge e Wild Bill Davis. In seguito ho avuto modo di approfondire il jazz durante i miei studi e anche fino adesso, ma i miei interessi musicali, oltre al jazz, hanno sempre spaziato a 360 gradi, quindi ho ascoltato un po' di tutto. A cominciare dalla musica classica che io studiavo al pianoforte, oltre alla musica psichedelica c'era anche la drum and bass, l'afrobeat, e a un certo punto ho avuto anche modo di avvicinarmi alle musiche antiche, quindi alla musica medievale francese, ai madrigali italiani, ma in generale a tutta la musica folk. Ma soprattutto Ho sempre nutrito un grande interesse per le musiche tradizionali di altri paesi. Da lì è nato proprio il mio interesse per i ritmi composti. Se pensiamo alla musica occidentale, troviamo in prevalenza delle composizioni in tre quarti, quattro quarti, al massimo 12 ottavi. Mentre se andiamo a vedere la musica di altre culture, troviamo dei ritmi più complessi, quindi 5, 7, 9, 13 ottavi, insomma. Un album che ha proprio cambiato radicalmente il mio modo di vedere e di vivere la musica è stato l'album Shakti di Joe McLaughlin e Zakir Hussain. E si tratta di un album fusion degli anni 60 che mischia jazz e musica classica indiana. E questo album me lo fece ascoltare un mio amico e all'ascolto del quale io rimasi proprio folgorata, e quindi da lì è nato proprio il mio interesse grandissimo per la musica indiana, che andai poi a studiare per un periodo e che influenzò moltissimo le composizioni del mio primo album. Questo album ha sicuramente delle influenze indiane, ma appunto anche delle influenze jazz, soprattutto del jazz degli anni 60-70, quindi pensiamo a Wayne Shorter, Woody Shaw, al quintetto di Miles Davis con Herbie Hancock. E poi ci sono delle composizioni che ricordano un po' la drum and bass degli anni 90. Tra i dischi che ho ascoltato molto e che vanno nella direzione dei ritmi composti ci sono stati sicuramente Dave Holland, Avishai Cohen, Dafer Youssef, Tigran Amassian e soprattutto Ari Onig. Il disco Lines of Oppression l'avrò ascoltato almeno per un anno intero ininterrottamente e mi ha molto colpito per due motivi. Innanzitutto perché le sue composizioni ricordano molto il rock progressivo psichedelico e secondariamente perché Ari Onig propone un concetto nuovo che tratta dell'espansione e della contrazione dei ritmi. Questo mio interesse per i ritmi composti è rimasto sicuramente fino ad oggi, infatti il mio nuovo album Focus Natural è un po' una continuazione del mio album precedente, soprattutto per quanto riguarda la ricerca sul ritmo, ma anche da un punto di vista stilistico penso che si possa trovare un fil rouge, anche perché i brani presenti in questo album sono stati composti nell'arco di questi ultimi 10 anni, quindi sicuramente si può trovare anche un'evoluzione compositiva che probabilmente trova il suo apice in Karmic Paths e Doing Nothing. Nothing è il primo brano dell'album e si tratta di una melodia arrangiata a due voci che si sviluppa su di un basso continuo in fa diesis e degli accordi modali, mentre Karmic Paths è l'ultimo brano dell'album ed è una jazz waltz con delle sviate in 5 ottavi e che si basa principalmente su degli accordi maggiori o aumentati. Poi ci sono dei brani che hanno un particolare interesse appunto ritmico e che sono caratterizzati da poliritmi che intrecciano i vari strumenti tra di loro creando dei groove particolari come per esempio Afiwa, Tana e Dunkelblau.
Thank you.
A Fiwa è un brano al quale tra l'altro anche Malcolm Braff ha contribuito in parte con il suo punto di vista sul ritmo, che brevemente si basa sul concetto di quantizzazione. Alcuni elementi ritmici vengono anticipati o posticipati nel tempo, per cui ci si muove tra un fil binario e un fil ternario. E questo offre evidentemente infinite applicazioni all'interno sia dei ritmi composti che all'interno dello swing. E a Fiwa infatti è un brano che si può sentire sia come un swing in 7/4 che come un groove binario in 11/8. Invece ho cercato di riproporre un brano in stile africano, però appunto in tempi composti, che si può anche suddividere in diverse maniere. In effetti la metrica è in 18/4, che però principalmente viene suddivisa in 5 più 5 più 5 più 3/4 nel tema, ma che si può anche suddividere in 9/8 o in 12/8 a dipendenza di come si scrive. E questo ovviamente influenza anche il solista e il resto del gruppo. Devo dire che Diego Pinera è un maestro nel suonare contemporaneamente due o più metriche diverse alla batteria o di passare senza problemi da una all'altra. E quindi ecco, come gruppo abbiamo la possibilità di giocare, di sperimentare appunto su tutte queste possibilità ritmiche ed è sempre una continua ricerca. Ciò che rende questo album molto particolare è sicuramente il fatto che durante il processo di registrazione, quindi durante la residenza, io ero in gravidanza e per me è stato un periodo estremamente gioioso e sereno nel quale tutto sembrava fluire in maniera molto naturale, senza sforzo. E quindi il titolo dell'album nasce proprio per esprimere questo stato d'animo che fondamentalmente rimanda al concetto di flow nel quale il focus e la creatività fluiscono in maniera totalmente naturale.
Thank you.
Grazie a Linda Josefowski per questo suo contributo, questi suoi racconti a cuore aperto. Completa Bourbon Street di oggi la pillola di Alceste Airoldi, che ci parla di nicknames, i soprannomi dei grandi jazzisti. Ed è con lui e con un brano finale di Charlie Parker, detto Bird, come ben sappiamo, che ci salutiamo. Da Patricio Barbetrio, caro saluto, a risentirci presto nei territori del jazz.
Bourbon Street.
Lo slang è sicuramente cool, ma anche altri aspetti non musicali, come i soprannomi, hanno creato un certo fascino o attrazione per il jazz. I soprannomi, in particolare le storie che vi sono dietro, sono divertenti, a volte buffe e altre volte affascinanti. L'immortale Louis Armstrong ne aveva almeno tre. Anche prima che il jazz diventasse ufficialmente una forma musicale, i suoi precursori, come Charles Buddy Bolden, avevano dei soprannomi. In effetti, sembra che quanto più grande fosse l'artista, tanto più velocemente si sarebbe guadagnato un soprannome. Vediamone alcuni e iniziamo proprio dal grande Louis Armstrong. Dipper Mouth, Satchel Mouth, Satchmo, Gate. King Oliver e altri primi musicisti jazz lo chiamavano Louis Dipper Mouth o Satchel Mouth, presumibilmente a causa della sua grande bocca. All'inizio degli anni 30 Louis visitò l'Inghilterra e gli fu dato il suo marchio di fabbrica, Satchmo. Quando i fan britannici sentirono erroneamente l'etichetta Satchel Mouth, Billie Holiday lo chiamava Pops. Gate è stato usato anche per indicare Armstrong a un certo punto, ma in questo caso riconoscendo in lui una sorta di controllo, d'ingresso nel jazz per la sua grande autorità. William Count Basie. Nella sua autobiografia Good Morning Blues scrive che voleva entrare a far parte della regalità del jazz dell'epoca, tra cui Duke Ellington, King Oliver, Orleans, Baron Lee, e così prese il nome di Count. Questo accadeva alla fine degli anni 20. Gillespie, John Burks, Dizzy. Gillespie acquisì il soprannome di Dizzy all'inizio della sua carriera per le sue buffonate fuori dalle righe, sia sul palco che fuori. Durante il periodo del bop, mentre gli altri si comportavano da cool, Gillespie si comportava ancora da Dizzy e da uomo di spettacolo. Eleanor McKay, Billie Holiday, alias Lady Day. Eleanor McKay era il nome legale di Billie Holiday, ma dopo la partenza del padre le assunse il cognome del padre e il soprannome Billie. Fu il suo amico sassofonista Lester Young a darle il soprannome di Lady Day a causa del suo enorme rispetto che aveva appunto nei confronti di Billie Holiday. Coleman Hawkins, alias Bean o Hawk. Il soprannome Hawk è ovviamente un'abbreviazione di Hawkins. Hawk era conosciuto anche come Bean, ma non è dato sapere l'origine di questo alias. Si racconta che l'appellativo Bean sia stato dato in ragione di questa storiella. Alcuni jazzofili, guardando i suoi occhi, dissero che assomigliavano a dei fagioli dopo averli messi a bagno in acqua prima di cucinarli. I fagioli si gonfiano con l'acqua stagnante, quindi i suoi occhi assomigliano a fagioli gonfi. Un'altra storiella invece narra che Hawkins era chiamato Bean perché veniva da Boston, detta anche Beantown, come era appunto conosciuta all'epoca. A quanto pare la gente di Boston usava mangiare molti fagioli con pane integrale. Hawk ha un'accezione molto più credibile rispetto a Bean, anche molto più semplice. E sembra proprio che sia stato sempre Lester Young per la prima volta ad abbreviare il cognome di Coleman Hawkins. Earl Hines, Fada. Earl ha acquisito questo soprannome per il suo temperamento gentile, paterno per l'appunto. Molti musicisti sentivano di potersi confidare con lui e di potergli raccontare i loro problemi e sentimenti personali. A parte il suo indubbio valore come mentore, Hines era un uomo anziano, per l'epoca quarantenne negli anni 40, e che portava anche il parrucchino. Chiudiamo adesso la nostra carrellata con il nickname più famoso e discusso della storia del jazz. Charlie Parker, Yardbird o Bird. All'inizio della sua carriera Charlie Parker era chiamato Yardbird. Il soprannome rimase e alla fine fu abbreviato in Bird. Secondo una versione della storia, un giorno mentre lui e la sua band si recavano in città, urtò, diciamo, investì, ecco, una gallina che era uscita sulla strada. Charlie scese, la raccolse e portò la gallina fino a destinazione per farla cucinare. A quel punto gli altri musicisti cominciarono a chiamarlo Yardbird. Un'altra leggenda racconta che Parker, allora quindicenne non in possesso della cabaret card, che consentiva ai musicisti di suonare nei club, sostava per ore sul retro dei locali e i jazzisti più adulti gli passavano delle alette di pollo di cui era ghiotto. Ora, nickname a parte, ciò che conta è la bellezza e la grandezza della musica di questi giganti.